pochi secondi, alle 15 e 4 minuti, di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati. Siete con Sara Tognola ed Elisa Manca. Tra poco aggiungeremo una nuova voce e sarà quella di uno scrittore che ama ambientare i suoi lavori da noi. Just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round jam. But you know you're only used to get juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you realize that he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? We know direction. Beh, ma che carica che ti dà questa canzone, Rolling Stone. Abbiamo aperto con Like Rolling Stone la nostra nuova ora insieme. Siamo in passaggi, Sara Tognola e Elisa Manca. Sara, in mano un libro.
Ho in mano un libro.
Raccontaci la copertina.
Esatto, provo a descrivervelo perché c'è un po' di realtà, un po' di finzione. Vi spiego. C'è una scena, una luna con una ruota di bicicletta o forse di una carrozzella, non so, ce lo dirà l'autore, e di un bambino mi ricorda un po' E.T. come tipo di invenzione. Ma c'è anche la realtà, perché c'è il lago presumo il Lago Maggiore, c'è la macchina della polizia e poi in primo piano ci sono due figure sedute, però di schiena, non si guardano, quindi così si suppone ci sia qualche conflitto, una giovane e una già di una certa età, con esperienza, diciamo. Quindi si può supporre anche qui un conflitto generazionale. Io sto banalizzando tantissimo e, se è il caso, mi scuso con Luca Dattrino, che è l'autore di questo romanzo, Il bambino caduto dalla luna, quindi la luna è giusta. Secondo romanzo, perché il primo è L'educatore, e partiamo da qui, partiamo...
Aspetta, parto dandogli buon pomeriggio, ben arrivato a Luca Dattrino.
Buongiorno a voi, grazie per la...
Sì, sono già partita, sono già entrata nella
storia. Sì, tu sei dentro.
Come sempre sbaglio. Luca Dattrino, dunque, tu sei giornalista, scrittore, magari di questo parliamo dopo, sei appassionato di sport, in particolare di hockey su ghiaccio, anche di questo parleremo dopo, però entriamo in questo universo, perché il tuo romanzo è un universo che descrivi. Dicevamo, da una parte c'è la realtà, quindi l'osservazione, dall'altra l'invenzione. Quindi la scrittura però nasce, la tua scrittura, da un contatto diretto con la realtà. Qui lo scenario, visto che c'è il Lago Maggiore, è il Ticino.
È Locarno, precisamente, sì.
Adesso vai avanti tu, grazie.
Allora, la storia Il bambino caduto dalla luna ha due protagonisti principali. Il primo è un ex playboy sui 50 anni, piuttosto misogeno, sessista, maschilista,
cioè,
molto egoista.
Le ha tutte,
è molto antipatico. Eredita un'abitazione, la trasforma in bed and breakfast con degli amici e poi, attraverso questo bed and breakfast, crea una sorta di comunità molto chiusa ed è chiuso anche lui, nel senso che non vuole comitiva, non vuole bambini, non vuole anziani, non vuole cani, insomma è molto, molto poco politically correct, e lui è il primo protagonista. Il secondo protagonista è un ragazzino di 13 anni in sedia a rotelle.
La rotella che vedevo, che ha la stessa rotondità della luna piena, è giusta.
È la ruota della
carrozzina. La sedia a rotelle.
Esatto.
Ecco, Luca, tu nei tuoi libri e anche nei tuoi progetti, perché di questo parleremo anche, indirizzi sempre uno sguardo attento verso chi resta ai margini, verso chi non ha voce, ma anche verso chi non vuol dare voce. Da dove... Insomma, aiutaci a capire un po' questi tuoi personaggi, soprattutto i personaggi di questo tuo secondo romanzo, Il bambino caduto dalla luna.
Sì, allora qui sono tutti personaggi inventati, quindi sono frutto di fantasia, non c'è nulla che mi lega in particolare, non sono mai stato un playboy, non conosco nessuno su una carrozzina.
D'accordo, allora abbiamo già diverse informazioni.
E quindi ecco, sono veramente, questo è un romanzo di puro intrattenimento, che però ha dei messaggi. In sostanza la storia che cos'è? È questo ragazzino di 13 anni in sedia a rotelle, che con una quasi coetanea che conosce in questo bed and breakfast, trova un telefonino incastrato nel muro, nascosto da uno spacciatore di droga, da un pusher, che l'ha nascosto in basso perché non lo vedesse nessuno.
Ed è già una Locarno noir, così.
Sì, si svolge attorno alla Lanca degli Stornazzi, dunque il Parco della Pace. Esatto.
Allora, abbiamo individuato gli elementi principali, i protagonisti. Dove siamo? Abbiamo introdotto Luca Dattrino. Qualcuno dirà, ma è lo stesso che ha scritto i libri storici sull'hockey, adesso me lo ritrovo in campo fiction. Sì, abbiamo detto che è anche il secondo romanzo di fiction. Ci arriviamo, approfondiamo tutto dopo Napoleone.
Si guardava la luna, si contavano i sogni. Tu volevi pregare, ma non c'erano santi. Era bella com'era, quella luna non aveva segreti. Ma c'è sempre qualche cosa che non vedi. Allo specchio di notte ti provavi le pose, mentre fuori sbocciavano le mimose. La camicia bianca nel cassetto, gli amici te l'avevano detto. Se si mette male, da qui non si scappa, si rimane lo stesso. E allora fammi fesse contento,
mare, te lo giuro, ci volevo nuotare, anche a costo di annegare. Cam non c'è sta niente a fa, sta quieto, non c'è pensa, sei nato con sta short e con sta faccia ca. Chiagna ma non c'è nessuno, lacrime e mare sono una cosa sola, sono una cosa sola. E allora fammi tre secondi. Fammi luce in tasto scuro, fammi credere che non passo tempo. E allora fammi feste con me, tanti in testa che non tengo niente. Fammi luce in tasto scuro, fammi credere che non passo tempo. C'è nessuna, lacrime e mare sono una cosa sola, sono una cosa sola. E allora fammi feste con te, tanti in testa che non tenga niente. Fammi luce in tasto scuro, fammi credere che non passo di te. Fammi luce in tasto scuro, fammi credere che non passo di te.
Passaggi.
Thank you.
voi avreste dovuto sentire i passaggi della conversazione tra una canzone e l'altra che hanno fatto Sara con il nostro ospite, perché si parlava di sport, anche se siamo qui per un'altra ragione con Luca Datrino, che ha scritto un nuovo libro di fiction uscito da pochissime settimane. Lui, dicevo, nato e cresciuto a Bellinzona, però dicevi, Sara, che questo libro è ambientato a Locarno, no?
È ambientato a Locarno.
E quindi pensavo, ma sarà stato vissuto come un tradimento dai bellinzonesi amici di Datrino?
Non credo, perché non c'è il Ceneri che separa Röstigraben tra Locarno,
esatto,
e Bellinzona. Io credo che ci sia il Ceneri, è quello che divide veramente, il Graben.
Il Ceneri è la nostra divisione, sì.
Però ecco, perché Locarno? E torniamo a questa copertina, perché ricordiamo il tuo secondo romanzo, Il bambino caduto dalla luna, edito da Fontana Edizioni, e hai detto parla di persone che sono un po' ai margini della società. In fondo tu hai incontrato spesso nella tua realtà persone che sono ai margini, hai lavorato con giovani disagiati, con detenuti, e come mai questa, possiamo la chiamare anche attrazione per questo genere, per questo mondo, perché in realtà è un mondo che apparentemente è un mondo senza voce.
Sì, io non credo di avere un'attrazione per queste cose, è stato tutto abbastanza casuale. Ecco, ho iniziato.
Una sensibilità, meglio allora?
Poi quella sì, sicuramente. Ho sempre a cuore un po' anche le altre persone, che cosa fanno, come vivono. Mi dispiace vedere le persone poco contente. Ecco, sono generalmente allegro, anche se sono piuttosto solitario, però ecco, a me piace il
Sei un po'
vedere.
Come i personaggi del libro Il bambino caduto dalla luna.
Sì, soprattutto il ragazzino, che è molto positivo nonostante la sfortuna di ritrovarsi in carrozzina. È veramente un ragazzo esuberante, qualcosa che porta allegria, porta buon umore, porta entusiasmo con le persone che incontra.
Dobbiamo leggerlo? Per quale motivo? Per incontrare questi personaggi senza voce, per dare noi come lettori una voce, oppure per altri motivi ancora, per riconoscerci magari nel nostro territorio, nella Svizzera italiana, Locarno?
Sì, perché scusa se faccio un inciso, sì. Sara, una cosa che leggo nella biografia di Luca Datrino è che lui è uno, diciamo, è un classico ragazzo cresciuto in Canton Ticino, cioè a un certo punto, per varie ragioni che hanno a che fare con l'istruzione o la voglia di vivere, si dice vabbè, ma il cantone l'ho visto, lo conosco, voglio vedere cosa c'è da un'altra parte. E lui ha girato tanto in Svizzera, è andato a Brighton, è stato anche in Italia, dove ancora delle collaborazioni attive, però alla fine ha scelto di tornare nella sua Bellinzona, dove è nato e cresciuto, quindi questa dimensione qua va un po' esplorata.
Bellinzona per poi raccontare Locarno.
Sì, Locarno è casuale, nel senso che cercavo un posto dove ci fosse un albergo e fosse credibile la parte turistica, ecco, lo facevo a catto, difficilmente si poteva pensare.
Al suo perché, ma è diverso,
esatto,
certo.
Esattamente, sì, Locarno si prestava molto bene per questo genere di cose.
Allora, dicevamo, questo libro racconta, è la storia di un ex playboy sulla cinquantina, crisi esistenziale, non sei tu, Luca Datrino, ma è un personaggio assolutamente inventato. Poi c'è questa mamma single, depressa, indebitata fino al collo, un ragazzino in sedia a rotelle. Allora, quale, io ti chiedo solo, perché poi ci sono altri argomenti anche da affrontare con te, perché tu sei un appassionato, come diceva Elisa, di sport. Curiosità possiamo ancora svelare o spoilerare al nostro pubblico per invitarlo a entrare in questa storia, la storia del tuo secondo romanzo, Il bambino caduto dalla luna?
Sì, ecco, questo ragazzino trova appunto il telefono di un pusher, e in cui sono inseriti tutti i contatti per il delivery dello spaccio di droga nel locarnese, spaccio di droga controllato da due bande. Ora i due ragazzini
Luca, lo ripeto, sì, per chi si fosse collegato solo adesso, stiamo parlando di un libro, è tutto finto, è tutto, sì, fiction. Prego, sì, andiamo avanti.
Sì, se no, qualcuno accendesse proprio ora, tutto finto.
D'accordo, sì. E ecco, i due ragazzini cosa fanno? Rispondono a questi messaggi in maniera molto spiritosa, creando il caos. Quindi gli spacciatori si sentono presi in giro, le due bande rivali si dicono: tu stai creando il caos per prendere la mia parte di mercato. Poi interverrà anche la polizia perché si accorge che qualcosa non funziona, e voilà. E nel mentre c'è questo uomo maschilista, egoista e quant'altro, che si avvicina molto al ragazzino e anche alla mamma, ma soprattutto al ragazzino. Quindi c'è questo forte legame. E il bambino caduto dalla luna perché? Perché a un certo punto questo ragazzino chiederà a quest'uomo del perché proprio lui è toccata questa sfortuna di finire su una sedia a rotelle. E c'è questo racconto, questa piccola, un racconto molto poetico in cui quest'uomo giustifica fondamentalmente il perché il ragazzo è sulla sedia a rotelle. Cerca in qualche modo di inventarsi una storia che è chiaramente una storia che è storia, ma tocca molto il ragazzino, che riceve forza da questo racconto.
Luca, tu hai scritto anche molto, e ricordo che il tuo primo romanzo è L'Educatore,
sì.
Hai scritto molto anche sul mondo del lavoro, la disoccupazione, l'autoimprenditorialità, e poi hai creato un bellissimo progetto che è Wonderwork, che offre consulenze gratuite per aiutare le persone a orientarsi nella burocrazia. Ecco, tutti questi mondi, perché alla fine... sono fatti di incontri. Quanto ispirano la tua scrittura, quanto ispirano questi personaggi, quelli che tu hai citato e che sono presenti nel Il bambino caduto dalla luna?
Ma in qualche modo lo fanno, perché è impossibile inventarsi tutto. Quindi soprattutto i momenti emozionali, questo genere di descrizioni, se non hai vissuto qualcosa, se non conosci alcuni lati della vita quotidiana di molte persone. A me è capitato di dover aiutare persone in disoccupazione, detenuti che volevano uscire e crearsi qualcosa, ragazzini, adolescenti in difficoltà e quant'altro, e mi sono sempre accorto come molte di queste persone, pur sapendo dove andare, che cosa fare, non arrivano, non accedono. Devono magari aspettare 15-20 giorni prima di avere una risposta. Se chiamavamo noi, da scuola, dall'istituzione, ecco che si aprivano le porte. E questo fondamentalmente non è molto giusto, perché poi alla fine uno perde fiducia anche nell'istituzione. Si dice: perché devo muovere i passi quando nessuno mi dà ascolto, o soprattutto oggi con l'intelligenza artificiale, con questo genere di cose, ecco, si arriva magari a dover parlare con una macchina e quindi mai riuscire veramente a spiegarsi.
Quindi questo, tu scrivi, inventi... anche per aprire delle porte, sostanzialmente.
Io non voglio lasciare messaggi, voglio davvero fare puro intrattenimento nello scrivere. Il libro è molto divertente, ci sono molte battute, molto, molto spigliato, molto ritmato. Però qualcuno troverà un messaggio, sicuramente.
Bene.
Vento da est freddo veramente, ma dove finisce quello che non finisce? Mentre restiamo in coda, chiedere a te non è servito a niente. Chi vuol capire capisce, sì. Ti ho visto salutare una ragazza bionda. Quante lacrime nell'acqua tonica, e sembrava di bere il mare. Ma quanto parli, mollami, che solo venerdì. Amico, cerca, sì, devi sapere che per piacerti di più ti ho mentito. Caramelle mischiate all'arsenico e scaldarsi al fuoco di un accendino rubato. Oddio che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo. Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo nello stesso identico modo. Ma la notte finisce quando chiamano la polizia e la tua mano è ancora nella mia.
Dieci alle tre però c'è ancora gente, ti passa ma non finisce qui. Chissà dove sarà quella ragazza bionda, con te lacrime nell'acqua tonica. Fortuna ci piace il sale, ma quanto parli, mollami,
che ancora venerdì e noi che siamo sempre qui. Devi sapere che per piacergli di più gli hai mentito, caramelle mischiate all'arsenico e scaldarsi al fuoco di un accendino rubato. Oddio che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo. Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo, nello stesso identico modo. Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi. Soli noi.
Soli noi.
Soli noi.
Marco Mengoni che collabora per la prima volta con Annalisa qui in Piazza San Marco. Vedi che comunque la ritroviamo alcuni di questi temi. Alla fine arriva la polizia, per esempio, no? Nella canzone.
È vero.
Abbiamo ancora
come nel libro, come nel libro, il secondo romanzo di Luca Dattrino, Il bambino caduto dalla luna. Ne abbiamo parlato ampiamente. Io volevo parlare anche delle altre attività, perché tu, oltre a scrivere, ti occupi un po', come ti sei occupato in questi personaggi del romanzo, di persone che sono un po' ai margini, che fanno fatica a integrarsi per più motivi, e l'anno scorso hai creato questo bellissimo progetto Wonderworld, che offre appunto consulenze gratuite per aiutare le persone a orientarsi nella burocrazia. Ecco, a un anno e mezzo di distanza, chi ha saputo approfittare di questo tuo progetto?
Ma parecchie persone, devo dire. All'inizio erano diverse. Arrivavano soprattutto da Bellinzona, oggi ho persone che arrivano anche dal Mendrisiotto, dalla Mezzolcina. Lavoro un po' più su appuntamento che non con un ufficio, cioè, così, sì. Però ho sempre i due locali, lì devo sempre ringraziare sia la scuola per cui ho insegnato, che ha continuato a darmi un locale, sia la Fondazione ECAP, che mi permette gratuitamente di avere un ufficio in Viale Stazione a Bellinzona. Quindi ecco che sono piuttosto centrale, la gente se vuole mi trova, ecco. Quindi l'attività, sarebbe da dire, purtroppo funziona ancora, ma...
Come tu hai detto quando ti avevamo intervistato ed era appena nato questo bellissimo progetto, un gesto l'hai creato perché per te è un gesto di restituzione.
In qualche modo sì, mi sono sempre sentito abbastanza fortunato da questo punto di vista, quindi nel mondo professionale. Sono sempre stato ben voluto, mi hanno sempre voluto bene, ho sempre collaborato, mantenuto relazioni, e quindi questa la ritengo soprattutto oggi una certa fortuna. Vedo anche i nuovi colleghi o in quant'altro, non tutto quell'humus che ho potuto approfittare di vivere io, e questo per me era anche una sorta di karma, se si vuole, di restituire qualcosa perché mi andava di farlo.
Certo, di condivisione anche. Elisa, tu vuoi sapere anche Luca Dattrino che scrive di sport, perché lui è un appassionato.
Quattro libri storici naturalmente, sì, sul Hockey Club Ambri Piotta, quindi magari qualcuno lo conosce prima per quello e in seconda battuta, no, come docente e scrittore.
La mitica, la Spengler, ecco, questi sono i tuoi libri, sono le tue passioni. Allora io voglio dire una cosa, adesso mi metto dall'altra parte, perché si parla di bianco-blu, poi c'è chi magari dall'altra parte bianco-nera. Allora, sono storie bellissime, perché l'Hockey Club Lugano, l'Hockey Club Ambri Piotta raccontano molto di più di storie, di sport. Sono storie di comunità, di passione, di resistenza, di identità anche. Questo le accomuna, no?
Soprattutto, sì, soprattutto, ecco, quando si sente magari oltre Gottardo o qualcuno che viene da fuori, questo derby, questa importanza, questa contrapposizione tra una squadra e l'altra.
Questa sana contrapposizione.
Sì, sì, sì. Volendo, è poi è quella che anima fondamentalmente, certo. una mancherebbe all'altra, sono sicuro. Ecco, tutto questo è anche un po' il nostro Ticino. Si parlava prima di Monteceneri, questo è il Monteceneri anche, quindi un colore, una pista hockeyistica che vede ancora divise, anche io penso, mentalità diverse nel costruire qualche cosa, nel costruire lo sport, nel costruire un club, una società e soprattutto una comunità di tifosi.
Esatto, quindi la storia dell'Ambrì Piotta è un po', non dico che è come la storia, ma ha lo stesso fascino della storia di un'altra, io la chiamo comunità sportiva, no? Pensando all'Hockey Club Lugano, ma anche ad altri club, ad altre comunità sportive. Tra l'altro poi l'Hockey Club Lugano ha anche una storia altrettanto affascinante, come la Valascia è nata proprio sotto la Valascia ed era aperta per il pericolo di valanghe, ma l'Hockey Club Lugano è nato sul lago di Muzzano.
Certamente, sì, sono due cose, io penso, diverse. Nascere come club di una città, indipendentemente dal laghetto di Muzzano, eccetera, è completamente diverso dal nascere come club in una zona di montagna anche disagevole, poco fortunata, poco sfruttata anche turisticamente, almeno all'epoca. Quindi sono due storie diverse che hanno il loro fascino per due club che hanno meritevolmente raggiunto i vertici dell'hockey svizzero da più di 40 anni ormai in Serie A, quindi chapeau a entrambe.
Come vogliamo concludere, Luca da Trino? Con chapeau entrambe non è male.
Allora, Luca da Trino, abbiamo detto, giornalista, docente, scrittore, nato e cresciuto a Bellinzona, ultimo libro di fiction, lo ricordiamo, quindi finzione, Il bambino caduto dalla luna, finisco con le informazioni tecniche, Fontana Edizioni è già nelle librerie. Come chiudevamo, dicevamo?
Chapeau, eh?
Chapeau a entrambe, ma anche se mi sento un po' in colpa adesso per l'Ambrì.
Grazie Luca da Trino, alla prossima.
Grazie a voi.
Make me wanna passaggi.
Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari. Ieri siamo stati esagerati, chiediamoci scusa. Nella stanza buia, scenari surreali, baci come bombe nucleari. Stiamo in equilibrio sui binari, sono qui ti affacci. Ho i minuti contati, iniziamo dalla fine, toglimi le spine. Mi chiedi come stai, non te lo so dire. Stasera spegni tutto per essere felice. Che non è mica pioggia, sono solo due goccine. Là fuori c'è un casino e chi ci trovo sei tu. Che poi sappiamo farci di tutto di più. Che malinconia, finisce il mondo se vai via. Siamo in aria da ieri, 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 ieri. Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri. Perché mi annoia tutto ma non tu. Quindi che non succeda più. Che stiamo zitti a pranzo. Io da domani non piango. Ti giuro no. Certe sere, mischiato il sangue con il miele, ballato scalzo tra le iene, per poi buttarmi giù, ah, però dove eri tu? Sai, dopo la malinconia, inizia il mondo se vai via. Siamo in aria da ieri, 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 ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri. Meglio adesso parliamo due lingue diverse davanti a un albergo. Cosa che ci ha fatto l'amore, cosa che ci ha fatto l'amore. Io da domani non piango, che non ti meriti altro.
Ma senti, senti Emma com'è perfettamente in tema con il prossimo tema. Lei dice: io da domani non piango, come per dire le lacrime le ho già date per amore e mi impongo così. Perché parliamo di lacrime, Sara?
Perché andiamo in Giappone per parlare di lacrime. Fa strano andare in Giappone perché la cultura giapponese tende un po' a valorizzare il controllo emotivo, la compostezza, rendendo difficile esprimere pubblicamente emozioni come appunto le lacrime, la tristezza, la frustrazione. E però ci sono, esistono i crying cafe. Allora cosa sono? Praticamente detto così, poveramente.
Io ero rimasta ai bar, quelli dove ci sono in giro i gatti.
Anche
è
sì,
un'evoluzione
anche,
questa.
Beh, puoi piangere. Sono bar per piangere. Allora, okay, voi entrate in un bar, vi siedete a un tavolo. Possibilmente entrate in un bar tristi, ragionevolmente tristi.
Okay, dovete avere una ragione prima.
Esatto. Okay. Allora potete arrivare in compagnia, due tristi però, due ragionevolmente tristi, o voi tristi, e iniziare a piangere. Ecco, voi iniziate a piangere, ci entrate proprio per dare sfogo alle vostre lacrime, se no non entrateci, perché lì può entrare, il requisito sono appunto le lacrime. Questi crying cafe nascono come spazi di, diciamo, di decompressione emotiva, dove piangere è visto appunto non come un segno di debolezza, come lo vede, ma non solo, ma anche noi, non c'è bisogno di andare in Giappone, ma come un atto di cura verso se stessi.
Ok, quindi questo invece che tipicamente, no, nell'immaginario rinchiudersi nello stanzino, nello sgabuzzino o in bagno, luogo dove si sono visti sul lavoro almeno diversi pianti, almeno, magari a voi non è capitato, ma se ci pensiamo anche i film così ci insegnano. Sappiamo che è una società fortemente competitiva e appunto dove è incoraggiato il rimanere tutto d'un pezzo stoici davanti agli avvenimenti, quindi questo viene vissuto come uno spazio protetto sociale.
Esatto, una ricerca delle lacrime, non lo dico in giapponese perché suona un po' strano, sono delle sessioni collettive alla fine, sessioni collettive di pianto, nate appunto per liberare lo stress, favorire il benessere psicologico, e alcune, tra l'altro alcune aziende giapponesi le hanno persino integrate nei contesti lavorativi, visto che tu parlavi di persone che vanno in bagno a piangere.
Ma sì,
di nascosto.
Ciò che conosco della cultura del lavoro giapponese è che solitamente so di queste aziende dove si lavora un numero incredibile di ore con uno stress psicologico molto elevato,
zero vacanze
e pochissimo tempo a disposizione per le proprie cose private, insomma, non esattamente una società lavorativa ideale nella quale sogniamo di immergerci.
Esatto, poi chiaramente bisogna favorirle anche le lacrime. Tu magari entri, non hai il coraggio di piangere, entri con l'idea di piangere ma non piangi. E allora cosa fanno certi crying cafe? Allora, o guardi un film commovente, ne citate uno, grazie, oppure ascoltate una musica triste. Oppure leggete un libro toccante o lo raccontate, questo libro che vi ha toccato, vi ha fatto piangere, e ripiangete. E si piange in silenzio in compagnia, ma fa un po' ridere.
In silenzio, tra le regole devo stare, cioè, in silenzio.
No, a me raccontare un po' ste cose così, però voi ci credete?
Allora, io leggevo tra le tue annotazioni che devi però ordinare da bere, quindi comunque è un vero
bar.
Le regole di ingaggio sono facili.
Sì, esatto.
E poi c'è un costo 20 yen a persona ogni 3 minuti di permanenza. Cioè, in realtà è un costo anche piangere, ma lo faccio a casa mia.
Esattamente, esattamente. Le lacrime devi pagarle, quelle che versi. E poi si riceve anche un pare come supporto, un supporto discreto dal personale.
Bisognerebbe chiedere,
però, tutto paghi.
Bisognerebbe chiedere a questo punto ai baristi, ai camerieri, a tutte queste figure che lavorano e sono tante nella Svizzera italiana. Io sono sicura che più di uno di loro ha dovuto svolgere, e l'ha fatto col piacere, insomma, del riferirsi all'altro essere umano, e gratuitamente, questo servizio di supporto.
Ma non
quando...
solo i camerieri, anche pensa ai parrucchieri.
Certo.
Quei lavori che hanno un contatto diretto con l'utenza. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heart. Thank you.
passaggi.
And tell me where to go tonight. I'm walking down a lonely row of lights. I'm whispering to a picture on my phone, and it's you I'm waiting for. I'm sitting on a sidewalk and I grow my hair. It's only 5 o'clock and I can't see you anywhere. I wonder if the doves will ever know that I miss you. I hear them talking in the street. How can you feel the way you feel with all those voices crashing down on me and you? You know, and it feels like waiting for a bus, you know, but you don't really care about those things, do you? Well, it's not written in a book. You just pretend you eat what you cook, and then you turn around and say, are you feeling good today? You know, and I don't know where to go today.
Loro sono i 77 Bombay Street, questa Angel. Sara si stava ricordando che in realtà dell'approfondimento del cotè psicologico di tutte queste figure
professionali, come diceva, sì, che noi partivamo... hanno diretto contatto con la clientela, sì. Pensavamo, noi abbiamo detto i bar pensando, sì, ai crying cafe in Giappone, giapponesi, dove, sì, paghi per piangere praticamente, abbiamo visto, però quante situazioni così vengono spontaneamente con altre figure professionali pensando ai parrucchieri. Io, sì, ricordo, adesso scusate, non ricordo più il titolo,
vai a memoria, dai.
Ma un documentario di storie, sì, era bellissimo e andava, ricordo sempre, la figura di un parrucchiere a Minusio, a Muralto, questo parrucchiere che raccoglieva praticamente un depositario di confidenze delle persone.
Pensa quante cose non poteva dire.
Esattamente. E beh, lì c'è vige segreto professionale.
Passaggi.